Benvenuti al caffè dell'alchimista.
You know, efficient exercise is based around, you know, high intensity training principles.
Ad ogni puntata, ospiti d'eccezione.
To the mitochondria faster than it can take up. The pyruvate stacks up out here in the cytoplasm.
Per parlare degli elementi per una vita migliore. Dalla dieta alla nutrizione, al fitness e all'esercizio fisico.
This is so important is because type 2 diabetes is 100% preventable.
Passando attraverso il sonno, il recupero, la gestione dello stress, il lavoro e la produttività.
Quindi il corpo riesce a rigenerarsi, invece sta lì a combattere
dislocazione errata delle energie del nostro sistema mentale.
Useremo strumenti come Ayurveda, biohacking e altri mirati a vivere una vita migliore.
Il digiuno intermittente promuove l'autofagia.
Dal lavoro sono causa di stress.
Un percorso per il vero e proprio alchimista dei tempi moderni.
It's a positive thing in that sense that people become a little bit more aware and more interested in.
Un aumento di quelle che sono le funzioni cognitive.
Per studiare e conoscere noi stessi. Un po' come io.
Quando noi sottoponiamo il nostro organismo a un determinato stress, possiamo parlare di allenamenti, questo tipo, di un allenamento.
Un percorso per prendere coscienza di quello che esiste, di quello che non serve, che non c'è necessario, e trasmutarlo in qualcosa di utile, di positivo, di valore, al fine di vivere una vita in pieno e al massimo potenziale, nel corpo e nella mente. E voi, siete pronti a farne parte?
Okay, very good, Mario. Good talk with you, buddy. Keep it up. You're doing good stuff. This is important what you're doing, getting the word out.
L'80% delle malattie cardiovascolari è prevenibile. E non lo dico mica io, ci mancherebbe. Lo dice un amico, un cardiologo, un laureato in medicina e chirurgia. Uno che parla chiaramente, senza molti tecnicismi. Un sostenitore del potere curativo della modificazione dello stile di vita, questo si legge sul suo blog. Cuore longevo. Nicola Triglione crede fortemente nel ruolo dell'attività fisica, della nutrizione e della gestione dello stress per prevenire le più diffuse patologie croniche. E questo è quello che l'alchimista sostiene sempre. Ecco perché il caffè di oggi lo prendiamo insieme a lui. Parleremo di allenamento, cos'è cardio, cos'è aerobico e anaerobico, gli effetti dell'alta intensità, ma anche di stretching e di molto, molto altro. Tra l'altro, da questa puntata avremo un nuovo sottofondo musicale. Sono dei brani, dei pezzi scritti dal nostro amico Francesco Albertazzi. Sono tutti tratti dal suo primo album, Ready for a Long Trip. Sì, per un lungo viaggio, proprio come il viaggio che stiamo intraprendendo noi nell'alchimista. Per questo ci piace anche lui. Come potete sentire, il caffè è quasi pronto. Andiamo a vedere cosa ci dice il dottor Nicola Triglione mentre sorseggiamo una bevanda così deliziosa. Ed eccoci qua, Nicola. Ti saluto e ti invito un pochettino a illustrarci un po' in questo caos informativo, differenze tra modalità di esercizio, cardio aerobico, anaerobico, alta intensità, bassa intensità. Un po' che cosa ne pensi tu? Qual è la definizione di esercizio fisico? E quando è prescrivibile, come se fosse una medicina? A te la parola.
Ciao Manlio, buongiorno, grazie mille per l'invito, sono contento di condividere con te questo tempo perché è tanto tempo adesso che parliamo di attività fisica, di benessere, di prevenzione, quindi è il momento di raccontare a tutti quello che ci siamo detti. Allora, piccolo presupposto, parliamo di attività fisica, esercizio fisico come terapia solo se rispettiamo effettivamente i criteri per poterla definire, quindi come una medicina, una potente medicina, fatto che sia appunto personalizzata, quindi come una medicina viene correttamente prescritta da un professionista, anche l'esercizio fisico deve essere, diciamo, cucito addosso in base a quelle che sono le esigenze personali. Bisogna parlare di un concetto importante come quello di dosaggio dell'esercizio fisico, perché troppo poco non va bene, ma anche troppo, come possiamo vedere, può causare delle vere e proprie sindromi psicofisiche che prendono il nome di overtraining e possono coinvolgere diversi sistemi come quello ormonale o anche quello relativo al sonno. E infine bisogna anche fare attenzione al cosiddetto concetto di tolleranza farmacologica, cioè la necessità di aumentare il dosaggio per ottenere gli stessi effetti. Questo è il motivo per cui, per avere gli stessi benefici di una terapia facendo attività fisica, è importante osservare il concetto di variabilità del movimento, variabilità dell'attività fisica. Quindi sottoporre ogni volta l'organismo a degli stressor, perché alla fine l'esercizio fisico è un minimo stressor che in chiave ormetica stimola un adattamento fisiologico positivo da parte dell'organismo. Questo stimolo a cui noi sottoponiamo ogni volta il nostro corpo porta, consiglia, guida l'organismo a crescere ogni volta sulla base di quelle che sono le sfide che gli sono state sottoposte. Quindi la variabilità dell'esercizio fisico è il primo concetto che ci deve guidare. Come hai detto tu, dobbiamo cucire in base a quelle che sono le nostre esigenze una routine, un allenamento personalizzato che abbia all'interno sia il concetto dell'allenamento cardiovascolare sia il concetto dell'allenamento della forza, allenamento contro una resistenza.
Chiarissimo, quindi il concetto di esercizio come medicina, medicina preventiva molto importante, soprattutto gratuita. Ma in termini di definizioni, vogliamo andare un po' più in dettaglio?
La definizione di allenamento cardiovascolare è molto semplice, cioè un allenamento che tiene a lungo elevata la frequenza cardiaca. Quindi all'interno di allenamento cardiovascolare, per poter essere precisi e quindi personalizzare agli effetti quella che è una prescrizione dell'esercizio fisico, bisogna partire dal monitoraggio di quello che è il parametro più immediato, cioè la frequenza cardiaca. Tutti conosciamo cos'è la frequenza cardiaca massima teorica, un parametro personale che ci permette di andare a dividere in diverse categorie, diverse fasce di allenamento in cui l'allenamento cardiovascolare appunto può stimolare delle risposte diverse.
E quando si parla di intensità, che cos'è che vuol dire?
Per allenamento a alta intensità intendiamo un allenamento in cui la frequenza supera l'85% della frequenza cardiaca massima teorica. Invece per allenamento a bassa intensità intendiamo un allenamento in cui la frequenza resti compresa tra il 60 e il 70% sempre dalla frequenza cardiaca massima teorica.
Chiarissimo. E in termini di personalizzazione, cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori?
Qui ecco possiamo già introdurre due personalizzazioni, due tipi di allenamento. Infatti da una parte troviamo il cosiddetto HIIT, quindi interval training ad alta intensità, che è ultimamente molto riconosciuto dalla letteratura scientifica. Infatti diversi paper sull'argomento parlano di questo allenamento come un vero e proprio toccasana, non solo per un paziente che si interessi appunto della riduzione dei fattori di rischio o di supporto alla terapia di malattie croniche, ma anche in termini di miglioramento di performance psicofisica può essere un supporto ideale. Parlo appunto di performance psicofisica proprio perché l'interval training ad alta intensità è uno dei pochi allenamenti che in studi di tipo trial clinico randomizzato effettivamente ha dimostrato un aumento di quelle che sono le funzioni cognitive, un miglioramento della memoria. Quindi è un qualcosa che è stato studiato e validato scientificamente in maniera molto precisa.
Scientifico e che funzioni, queste sono le parole che ci piace sentire. Ma in pratica un allenamento ad alta intensità, un allenamento HIIT, in cosa consiste?
Nell'interval training ad alta intensità noi abbiamo un'alternanza di momenti in cui la nostra frequenza cardiaca, come detto, supera l'85% della frequenza cardiaca massima teorica e momenti in cui abbiamo invece un'attività a bassa intensità. Può essere applicato a tutte le discipline, quindi è molto semplice immaginare l'interval training sotto forma di corsa, quindi uno sprint della durata, non lo so, di 20-30 secondi alternato ad una camminata della durata di 60-90 secondi. Questo è uno dei tantissimi protocolli validati dalla scienza, ma non è l'unico e soprattutto non dobbiamo solamente immaginare l'interval training associato alla corsa, bensì, ripeto, è applicabile a tutte le discipline.
Bene, capisco anche che una varietà possa anche incuriosire un po' di più chi si approccia a questo nuovo metodo di allenamento o comunque un metodo validato, scientificamente provato. Ma quali sono gli altri vantaggi di questo metodo di allenamento?
Altri vantaggi metabolici in termini di performance possono essere rappresentati dall'aumento del VO2 max, quindi dall'aumento del consumo massimo di ossigeno, un po' il parametro che non solo i clinici ma anche ormai gli allenatori e gli atleti di alto livello utilizzano per monitorare quella che è la performance fisica. E soprattutto l'interval training ad alta intensità si è dimostrato utilissimo nell'aumento non solo del numero ma anche della densità dei mitocondri, che sono appunto quegli organelli cellulari deputati alla produzione di energia sotto forma di ATP, che è un po' la nostra valuta energetica. Quindi ci sono diversi protocolli, studiando bene quelli che sono i paper prodotti dalla letteratura scientifica possiamo effettivamente personalizzare questo tipo di allenamento, tenendo conto che anche la ridotta percentuale di tempo che viene impiegata in questo allenamento riduce anche quelle che sono le sollecitazioni meccaniche a livello di articolazioni, a livello di bassa schiena, quindi è utile per quanto riguarda la riduzione degli infortuni.
Efficacia ed efficienza. Altre parole che suonano soavi alle nostre orecchie. Ma assieme a questo HIIT, cosa consigli di affiancare per avere un approccio completo al benessere fisico?
Assieme all'allenamento ad alta intensità è opportuno parlare di un allenamento altrettanto importante, quindi una metodica che in realtà non viene tanto utilizzata, a differenza dell'interval training, anche se gode degli stessi benefici e della stessa attenzione da parte della letteratura scientifica sull'argomento. È il cosiddetto allenamento in zona 2, dove per allenamento in zona 2 intendiamo appunto la fascia in cui la frequenza cardiaca è compresa tra il 60 e il 70% della frequenza cardiaca massima teorica. Questa è una fase che io adoro chiamare fase ecosostenibile, ecologica, per un semplice motivo. Infatti noi in questa particolare fascia di allenamento utilizziamo come combustibile per la produzione di energia un substrato molto particolare. Utilizziamo i grassi, infatti, Manlio. Per utilizzare i grassi fondamentalmente non ci riferiamo solo a quello che potrebbe essere il vero e proprio beneficio estetico, come la riduzione della pancetta a cui tutti diciamo miriamo in questo periodo dell'anno soprattutto, ma parliamo di una vera e propria riduzione, una vera e propria ossidazione di grasso viscerale.
Ecco, viscerale a noi suona un po' tetro, potresti dirci esattamente cosa è questo grasso viscerale?
Per grasso viscerale intendiamo in particolar modo il grasso che noi abbiamo tra i vari organi, quindi parliamo del grasso pericardico, per quanto riguarda il grasso che circonda il cuore, ma parliamo anche di grasso che ritroviamo in altri organi non meno importanti come il fegato, per esempio. E nella misura in cui il grasso viscerale è capace di produrre una serie di sostanze chiamate adipochine, dalla capacità infiammante molto molto elevata, noi sappiamo che andando ad ossidare il grasso viscerale ci assicuriamo anche di avere un profondo effetto antinfiammatorio a carico del nostro organismo. Inoltre, per quanto riguarda l'allenamento a bassa intensità, noi sappiamo che solamente quando ci ritroviamo in questa particolare fascia ci assicuriamo di avere una prevalenza di utilizzo di grasso come substrato energetico. Sebbene anche nella zona 3, quindi nella fascia che va tra il 70 e l'80%, utilizziamo una percentuale di grasso, in realtà in questa particolare fascia l'utilizzo di grasso è ridotto rispetto a quello che è la prevalenza dell'utilizzo di carboidrati, l'utilizzo di zuccheri, che richiedono delle reazioni molto molto più rapide per il loro utilizzo. Quindi in zona 2 alleniamo anche un'altra capacità dell'organismo, che è la cosiddetta flessibilità metabolica. Che alleniamo e abituiamo il nostro organismo ad utilizzare dei substrati energetici differenti da quelli a cui l'abbiamo solitamente abituato.
Perfetto, substrati energetici. Ma c'entra nulla la quantità di carboidrati e i grassi nell'alimentazione? Cosa succede quando noi abbondiamo carboidrati nella dieta?
Infatti, in seguito all'accumulo di carboidrati, all'introito di carboidrati, di zuccheri con la dieta, anche il nostro organismo si è abituato ad utilizzare nella maggior parte dei casi la produzione di carboidrati, l'utilizzo di carboidrati per la produzione di energia. Invece, allenando la flessibilità metabolica, utilizzando la fascia di allenamento in zona 2, recuperiamo questa capacità di cui siamo naturalmente dotati. L'ultimo beneficio della zona 2 invece riguarda un'altra sostanza che a lungo è stata parecchio, diciamo, trascurata, il cosiddetto acido lattico. L'acido lattico l'abbiamo a lungo considerato una sostanza di scarto, una sostanza praticamente inutile, che deriva appunto da quelli che sono i cicli di produzione energetica a livello mitocondriale. In realtà l'allenamento in zona 2 ci permette il cosiddetto ricircolo del lattato, cioè in seguito alla produzione di energia grazie all'utilizzo di substrati energetici rappresentati dai grassi, come abbiamo detto, la produzione di lattato che avviene in questa particolare fascia viene riutilizzata, quindi viene riciclata a scopi energetici. In particolar modo si ha il cosiddetto shuttle del lattato, che è una reazione, un ciclo biochimico grazie al quale noi abbiamo il vero e proprio trasporto di acido lattico prodotto durante la produzione, durante la sintesi di energia, il trasporto a tutti gli effetti nei pressi del mitocondrio grazie all'azione delle fibre muscolari di tipo 1, dette anche fibre rosse o lente. Quindi diciamo che non ci sono più scuse per non allenarci in quella che è la fase 2, la fascia a bassa intensità e la fascia ad alta intensità.
Eccellente, abbiamo imparato tantissime cose, ma quindi è una vera e propria prevenzione? Si possono prevenire certe malattie di origine metabolica?
Assolutamente sì. Diciamo che questo è un supporto non solo alla prevenzione, ma anche a quella che è la terapia di tutte le malattie croniche, che hanno nella loro patogenesi un interessamento, una disfunzione mitocondriale e anche un substrato infiammatorio cronico di basso grado, che lentamente consuma i cosiddetti buffers, quindi le nostre risorse.
E quando noi parliamo di alta intensità, però applicata con allenamento con le macchine, con i pesi, contro resistenza o allenamento della forza, questo che rapporto ha con l'HIIT?
Diciamo che l'allenamento della forza, l'allenamento contro la resistenza, è un altro dei pilastri dell'attività fisica che non va trascurato appunto nell'ottica di una corretta prescrizione dell'esercizio fisico e di una corretta e ampia variabilità delle attività che noi portiamo avanti quando ci alleniamo. C'è un motivo evoluzionistico, infatti, per cui siamo letteralmente pellicciati di muscoli. Infatti, a tutti gli effetti, l'organo, il muscolo è un organo metabolicamente attivo che ci aiuta non solo per quanto riguarda il supporto alle strutture, non solo per quanto riguarda il supporto, ad esempio, allo scheletro, ma da un punto di vista metabolico è molto importante perché coadiuva il metabolismo degli zuccheri e del deposito di grasso. per far questo però è opportuno che il muscolo abbia un tono e quindi sia reso attivo da una routine di allenamento che vada a stimolare il suo adattamento fisiologico positivo.
Ma il bodybuilding non è per diventare più muscolosi? Direbbero in molti.
Per quanto riguarda l'allenamento della forza, l'allenamento contro una resistenza, purtroppo abbiamo un bias perché siamo abituati ad immaginare solamente delle persone che sollevano dei pesi al fine di fare bodybuilding o per migliorare quella che è l'estetica del corpo. In realtà noi sappiamo che aver cura di esercitarsi con degli allenamenti che colpiscano appunto la struttura dei muscoli, adesso vedremo come farlo in maniera pratica, ci permette a tutti gli effetti di ridurre le probabilità di ammalarsi praticamente di tutte le malattie. Infatti, come abbiamo detto, il tessuto adiposo porta alla produzione di una serie di sostanze infiammanti che si chiamano adipochine. Allo stesso tempo anche il muscolo può essere considerato un organo endocrino, perché quando sta bene, quando è in salute, sintetizza delle sostanze chiamate miochine, la più famosa di queste è chiamata irisina, che a tutti gli effetti riesce ad antagonizzare una delle citochine pro-infiammatorie più importanti e più pericolose, la cosiddetta interleuchina 6. Ma come detto, non mi stancherò mai di ripeterlo, solo sottoponendo i nostri muscoli ad uno stimolo che ne portano appunto l'attività, il tono, l'adattamento fisiologico, riusciamo ad accedere a questi benefici.
Benefici chimici, biochimici, e all'alchimista piacciono molto. Ma dal punto di vista scientifico, di validazione dei risultati, cosa ci puoi portare?
Ora, per allenamento della forza, diciamo che ci sono tutta una serie di studi che più o meno negli ultimi 10-15 anni hanno correlato al benessere e alla longevità dei particolari esercizi. Inizialmente si parlava di allenamento contro una resistenza solo per la prevenzione di osteopenia e sarcopenia, quindi solo nella prevenzione di due disturbi tipici della senescenza, come la perdita della densità dell'osso e la perdita di massa muscolare, ma a tutti gli effetti al giorno d'oggi possiamo dire che in prevenzione, in terapia oncologica, in prevenzione, in terapia di tutta una serie di malattie croniche, è opportuno eseguire una corretta prescrizione dell'esercizio fisico che includa degli esercizi per migliorare il tono, la massa e la resistenza muscolare. Ma per far questo, per poter svolgere in maniera scientifica un movimento fisico che alleni la forza, è opportuno prima di tutto introdurre il cosiddetto concetto di tempo sotto tensione.
Un concetto che a noi non suona assolutamente nuovo, dato che l'alchimista ha anche intervistato dottor Doug McGuff, autore del libro bestseller Body by Science, in cui spiega scientificamente gli effetti positivi del lavoro contro resistenza effettuato in una certa modalità efficace ed efficiente e ad alta intensità, proprio del genere di quello che stiamo parlando oggi. Ma andiamo un po' più in dettaglio. Cos'è il tempo sotto tensione, in inglese time under tension?
Infatti, se immaginiamo un tipico esercizio che noi svolgiamo in palestra ad una macchina, siamo portati a pensare solamente al primo movimento, il movimento di spinta o fase concentrica. Questo movimento tendenzialmente dura circa 1, 2, massimo 3 secondi prima di ottenere una fase di ritorno che chiamiamo fase eccentrica, che nella quasi totalità dei casi rappresenta una fase passiva in cui non abbiamo una tensione muscolare, semplicemente abbiamo un ritorno elastico che quasi ci fa riposare e ci prepara alla prossima ripetizione, alla prossima fase concentrica. In realtà i maggiori benefici in termini di malattie croniche li abbiamo quando estendiamo il tempo sotto tensione e arriviamo a portarlo ad una durata di circa 10 secondi continuativi. Che cosa vuol dire? Pensiamo all'esempio che abbiamo fatto prima, relativo ad un semplice movimento di spinta, quindi una fase concentrica ad una macchina, ad una fase eccentrica. Dobbiamo semplicemente in questa occasione aumentare il tempo sotto tensione del nostro muscolo durante la fase concentrica ad un massimo di circa 5-10 secondi e poi utilizzare anche una tensione muscolare nel movimento di ritorno, quindi nella fase eccentrica. Far sì che questo non sia un movimento passivo, far sì che questo non sia un semplice ritorno elastico, ma nella fase di ritorno è opportuno conservare la tensione muscolare in quella che è a tutti gli effetti una tensione continua del muscolo sia nella fase concentrica che nella fase eccentrica. Quindi utilizzando una tempistica, come detto, di circa 5-10 secondi per ogni ripetizione, noi ci assicuriamo di reclutare il maggior numero di unità motorie. Quindi reclutando la maggior parte delle fibre muscolari, noi accediamo a quelli che sono i benefici dell'allenamento della forza. In particolar modo dobbiamo immaginare il reclutamento delle fibre muscolari come le marce sequenziali di una macchina. Si attivano infatti alla stessa maniera, e solo prolungando il tempo sotto tensione noi riusciamo effettivamente ad attivare e reclutare il maggior numero di unità motorie. Senz'altro questo tipo di esercizio e questa strategia di allenamento ci farà sollevare dei carichi di gran lunga inferiori rispetto a quello che è l'allenamento con i pesi che noi siamo abituati a considerare, ma indipendentemente da quella che è la forma e quelli che sono i benefici estetici che non ci interessano in questa fase, noi sappiamo che il tempo sotto tensione, l'attenzione al tempo sotto tensione ci garantisce dei benefici in termini di attività antinfiammatoria e di miglioramento della longevità.
Ed ecco che hai toccato dei punti veramente fondamentali. A parte il concetto di tempo sotto tensione, quindi i benefici connessi a un protocollo di allenamento molto lento che possa reclutare il maggior numero di fibre muscolari nel minor tempo possibile, permette da un lato di ridurre le sollecitazioni all'apparato muscolo-scheletrico, perché, come già citato, non possiamo sollevare o muovere o movimentare dei carichi molto elevati, arriviamo nei pressi di quello che viene chiamato failure muscolare, cioè allenamento a cedimento. Noi abbiamo parlato e parleremo nel nostro podcast di questa tecnica anche con Enrico Dell'Olio, esponente italiano di maggior successo, ma anche con il dottor Doug McGuff in persona, con Mark Alexander dell'IRX, una macchina che è un po' più robot che macchina, che consente, essendo controllata da un computer e da un meccanismo completamente elettrico, di allenare completamente le fibre muscolari sia in fase concentrica che in fase eccentrica, e in pratica esaurendo tutte le nostre energie nel più breve tempo possibile, in modo tale da avere tutti i benefici dell'allenamento cardiovascolare e non in pochissimo tempo. Ne parleremo in seguito. Adesso vorrei un po' più chiarire cosa è lo stretching e l'importanza dello stretching, perché ricordo che tempo fa, quando giocavo a calcetto nei miei anni di gioventù, mi veniva suggerito di riscaldarmi effettuando da uno stretching passivo che costituiva di allungamenti. Tutto questo a freddo, cosa che dopo qualche anno è stata universalmente riconosciuta essere una cosa abbastanza negativa anche per i legamenti, e quindi il miglior modo di riscaldarsi è poi un po' effettuare quello che si deve andare a fare in maniera un po' più leggera, ad esempio prima di andare a correre fare una passeggiata veloce, andare incrementando un po' l'intensità. Tu che cosa ne pensi dello stretching? Ci sono delle modalità per effettuare lo stretching in maniera sicura?
Sì, Mario, grazie per la domanda. Effettivamente lo stretching statico è un qualcosa di controproducente, proprio perché sottopone dei muscoli freddi ad uno non indifferente. Quello che invece dobbiamo fare, quello che possiamo fare, è sottoporre il nostro organismo ad un riscaldamento che sia compatibile con quella che sia l'attività poi da svolgere. Dobbiamo tenere sempre a mente un acronimo che è stato studiato dalla letteratura scientifica sull'argomento, proprio perché gli studi si sono concentrati anche su quello che è il miglior approccio al riscaldamento prima di un'attività fisica. L'acronimo in questione si chiama RAMP, che sta per Raise, Activate, Mobilize and Potentiate. In particolar modo, infatti, lo stretching deve innanzitutto aumentare la temperatura corporea e la frequenza cardiaca, deve portare ad un'attivazione muscolare e ad una mobilità articolare, e infine per potentiate si intende una imitazione di quello che sarà, ovviamente a ranghi ridotti, di quello che sarà il movimento prevalente esercitato nella routine, nell'allenamento previsto per quel giorno. Quindi, in particolar modo, non ha senso fare un riscaldamento sul tapis roulant se quel giorno abbiamo in programma un allenamento con i pesi, proprio perché il presupposto scientifico per far sì che il riscaldamento non sia controproducente è quello di cercare di imitare l'esercizio fisico, la routine programmata, quindi avere un piccolo assaggio di quello che sarà poi effettivamente la portata principale servita nella palestra in quel giorno. Se proprio non abbiamo delle particolari idee, non abbiamo molto tempo, non dobbiamo abolire il cosiddetto stretching. Infatti c'è un particolare stretching che nella fattispecie riesce ad attivare tutte le quattro sezioni dell'acronimo RAMP. Si tratta di uno stretching questa volta dinamico e che è utilissimo soprattutto quando viene fatto utilizzando uno strumento che in Italia si chiama rullo, ma è più semplice chiamarlo col suo nome inglese, cioè foam roller, che è capace nella fattispecie di attivare i muscoli, migliorare quella che è la temperatura corporea, innalzare la frequenza cardiaca e soprattutto permette anche un'azione a livello di mobilità articolare. Quindi se abbiamo poco tempo, l'utilizzo del foam roller ci prepara a dovere nei confronti dell'attività del giorno.
Molto chiaro, e che bella notizia avere la possibilità di utilizzare il foam roller per un riscaldamento e per uno stretching pre-attività. Ma cambiamo adesso argomento. Un altro termine di cui si sente molto parlare è overtraining. Potresti spiegarci in breve di cosa si tratta?
Sì, certo Maglio. Allora, innanzitutto per parlare di overtraining dobbiamo introdurre il discorso di stanchezza. Infatti per stanchezza noi possiamo accedere a quella che è la sua categoria. Possiamo parlare di stanchezza acuta, che è un grado di fatica muscolare che insorge dopo l'attività fisica e a seconda dell'allenamento dell'individuo e a seconda dell'intensità dell'esercizio può durare circa da 2 a 7 giorni. Ci sono tutta una serie di parametri non solo soggettivi ma anche oggettivi come l'heart rate variability che ci aiutano a capire quando effettivamente siamo ritornati ai nostri valori di baseline e quando effettivamente è consigliabile sottoporsi ad un nuovo esercizio. Andando avanti è opportuno parlare di overreaching. Per overreaching, che a sua volta è distinto in overreaching funzionale e overreaching non funzionale, intendiamo in effetti la somministrazione di uno stressor affinché poi dopo l'adeguata fase di riposo possiamo raggiungere un miglioramento di quelle che sono le prestazioni psicofisiche. Infine accediamo al cosiddetto gradino peggiore, il gradino finale nella classificazione della stanchezza, che è appunto l'overtraining, che è a tutti gli effetti una sindrome psicofisica. Infatti noi abbiamo non solo un coinvolgimento da parte dei sistemi metabolici e sistemi ormonali, in particolar modo per quanto riguarda il sistema degli ormoni sessuali maschile, l'overtraining risulta effettivamente dirompente, ma anche un altro dei sistemi che diciamo è alterato da questa particolare sindrome psicofisica è il tono dell'umore, con aumentata prevalenza di sindromi ansioso-depressive nei soggetti affetti da overtraining e anche un'alterazione di quella che è la quantità e la qualità del sonno. Questo per farvi capire come a tutti gli effetti l'overtraining non sia un qualcosa che ha a che fare solamente con l'apparato osteoarticolare e muscolare, ma in realtà influenza il modo in cui funzioniamo. Possiamo in realtà accedere a quelli che sono i danni dell'overtraining seguendo due diverse strade. La prima è sottoponendosi a dei carichi eccessivi in termini di intensità senza un adeguato riposo. Il secondo motivo in realtà non dipende da quella che è l'intensità dell'allenamento, ma dipende dal modo in cui ci prepariamo all'allenamento, cioè dalle condizioni psicofisiche a cui noi accediamo all'allenamento. Parlo del caso dei cosiddetti weekend warriors, cioè di quelle persone che durante la settimana non si allenano e anzi sono sottoposti a degli stressor psicofisici importanti di tipo lavorativo, familiare, finanziario e che invece durante il weekend sfogano tutta questa negatività e queste energie e tensioni negative accumulate con delle prestazioni psicofisiche degne di atleti olimpionici. E questo è molto molto frequente, soprattutto negli uomini nella quarta, quinta decade di vita ed è molto importante proprio perché molto spesso sono i primi atleti a non accorgersi di quelli che sono gli effetti negativi del sovrallenamento. Magari imputano i loro sintomi, l'insonnia, la spossatezza, ad altre cause. Non pensano che possa essere quel loro unico allenamento settimanale a generare un carico così negativo a carico del proprio organismo.
Purtroppo siamo agli ultimi sorsi di caffè per questa puntata. Potresti dirci un po' di più? Cosa su di te, su cosa fai esattamente, sulle tue specializzazioni, ma soprattutto dove trovarti nell'immenso web che c'è davanti.
Sì, grazie Mario. Allora, io come hai detto sono medico specialista in cardiologia e fondamentalmente mi occupo di prevenzione e sport. Prevenzione che ho un obiettivo abbastanza ambizioso, mi piace raggiungere l'approccio terapeutico delle modificazioni dello stile di vita, quindi proporre in prevenzione e in terapia praticamente di tutte le malattie croniche un percorso personalizzato e validato scientificamente sulla base di nutrizione, attività fisica, stress management e sonno. Queste quattro io ritengo a tutti gli effetti le gambe del tavolo, e quindi i pilastri della salute, e non ce n'è uno meno importante degli altri. Appunto, in un percorso di miglioramento dello stile di vita è opportuno dare la stessa attenzione, la stessa importanza ad ognuno di questi quattro aspetti. La prevenzione fondamentalmente di quella che è ancora ad oggi la malattia con la mortalità maggiore, quindi parliamo delle malattie cardiovascolari, proprio perché tutti i progressi della scienza e gli aggiornamenti tecnologici nel corso degli ultimi 20 anni hanno portato ad un miglioramento, ad una riduzione della mortalità. Tuttavia nulla è stato fatto per ridurre quella che è la prevalenza, cioè la misura statistica di frequenza. Quanti casi ci sono di infarto ogni anno. Questo numero praticamente non è modificato nel corso degli ultimi 40 anni. Quindi il mio obiettivo è quello di aumentare la sensibilizzazione sull'argomento per poter raggiungere un miglioramento in questi dati che sono preoccupanti. Mi occupo anche di cardiologia dello sport, seguo diversi atleti che si rivolgono a me non solo per quanto riguarda la prevenzione della morte cardiaca improvvisa, che è un tema molto di moda negli ultimi anni, ma anche per quanto riguarda il miglioramento della performance, proprio perché l'aiuto che ci giunge dalla fisiologia, in particolar modo dalla fisiologia nello sportivo, è appunto un supporto molto molto importante per comprendere meglio determinate dinamiche relative all'allenamento e alle competizioni. Però nell'ambito della cardiologia dello sport non mi occupo solo di atleti, ma mi occupo anche di cardiopatici che vogliono diventare degli atleti, quindi vogliono cominciare una routine di attività fisica, però vogliono farlo appunto in sicurezza nell'ambito di una vera e propria prescrizione dell'esercizio fisico personalizzata. Rispondo infine alla domanda dove potete trovarmi. Allora, mi potete trovare sui social, in particolar modo utilizzo Facebook con una pagina professionale che si chiama Dottor Nicola Triglione Cardiologo, e poi sono autore di un blog che si chiama Cuore Longevo. Basta digitare Cuore Longevo su Google e sarete indirizzati al mio blog.
Molte grazie Nicola per questo ultimo sorso di caffè. Ti inviterò sicuramente a un'altra puntata. Gli ascoltatori possono scriverci per commenti, per sapere su cosa vogliono approfondire, e magari potremmo prenderci un altro caffè insieme un altro giorno. Grazie ancora della tua disponibilità e alla prossima.
Grazie Maglio, grazie a te.